www.redigio.it e la storia continua.
...1931... l'aratro fascista traccia il solco e nasce Littoria. La bonifica integrale delle zone paludose e la battaglia del grano sono le ragioni principali che portano il regime ad affrontare col massimo impegno questi due problemi e sono le necessità di non far dipendere, specie in caso di guerra, l'alimento principale dall'importazione e quella di creare un rimedio per l'esuberanza di braccia nelle campagne. Il fascismo, che afferma un'etica rurale, non intende lasciare che i contadini disoccupati vadano a infoltire le schiere degli operai cittadini. L'agropontino, che si è voluto risanare, è un complesso di terre incolte, malariche e buone e in buona parte paludose, che si stende tra Roma e Terracina. Già nel Settecento, sotto Papa Pio VI, si era tentato di trasformare questi acquitrini in campi fecondi, ma l'impresa era stata presto abbandonata. Secondo il nuovo progetto, sui terreni guadagnati all'agricoltura dovranno sorgere migliaia di poderi forniti di casa, stalla e pozzo. I contadini ai quali saranno assegnati questi poderi potranno acquistarne la proprietà con i frutti del loro lavoro e la bonifica affidata all'Opera Nazionale Combattenti. I lavori, iniziati nel novembre del 1931, terminano il 30 di giugno e nasce la piccola città di Littoria, la prima comunità sorta sulla palude risanata è costituita di 800 unità poderali. Mussolini l'inaugura il 19 dicembre. Per raggiungere Littoria passa attraverso i centri agricoli di servizio ai quali sono stati dati i nomi dei luoghi della Grande Guerra: Carso, Grappa, Podgora, Sabotino, Piave, Isonzo, e sono in funzione 410 km di canali, 360 km di strade, 515 case coloniche per circa 5.000 abitanti. Nel momento in cui un bimbo presenta al duce la chiave del municipio, scoppiano i mortaretti, urlano le sirene, suona la campana civica. Una volta per trovare lavoro occorreva valicare le Alpi e attraversare l'oceano, dice Mussolini. Oggi a terra è qui, a mezz'ora soltanto da Roma, e aggiunge: è questa la guerra che noi preferiamo. Nasce la figura del miles agricola, soldato che impugna la vanga invece del fucile, e Mussolini pronuncia la frase che si troverà infinite volte sui muri nelle campagne: è l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Due anni dopo l'inaugurazione, Littoria sarà eretta a capoluogo di provincia e dopo la Seconda Guerra Mondiale cambierà nome e diventerà Latina. All'inaugurazione di Littoria, Mussolini preannuncia le tappe successive. Il 28 ottobre 1933 si inaugureranno ben altre 981 case coloniche. Il 21 aprile 1934 si inaugurerà il nuovo comune di Sabaudia. Vi prego di notare queste date. Il 28 ottobre del 35 si inaugurerà il terzo comune, Pontinia. Il 21 aprile 1936 Mussolini monterà su un trattore e traccerà, per il simbolico rito del solco romano, il perimetro di Aprilia, che inaugurerà il 29 ottobre 1937, avendo al fianco il ministro tedesco Hess. Rivolto ai camerati contadini, il duce confesserà di nutrire, tra tutti i comuni sorti nell'Agro Pontino, una sfumatura di simpatia per Aprilia, perché fondata durante il periodo della vittoriosa guerra d'Africa, il giorno 160° dell'assedio economico. E sarà la penultima tappa. Il 25 aprile del 38 verrà fondata Pomezia. Per tutti i rurali, che sono alcune decine di milioni, e io mi vanto soprattutto di essere un rurale, dalle Alpi alla Libia oggi è giorno di festa. Così è stata inaugurata poi il 29 ottobre 1939. Lo sforzo che il regime compie in queste opere viene propagandato con ogni mezzo, diffondendo l'immagine del duce trebbiatore, sottolineandone il genio e paragonandolo al fondatore Cesare Augusto e ai rurali del passato, quelli da Cincinnato fino a Garibaldi. Si allestiscono mostre in Italia e all'estero, con foto, disegni e plastici, poi sostituite per economia col filmato. Le bonifiche del tempo fascista e anche la stampa conservatrice straniera contribuisce ad alimentare il mito, esaltando le opere di un regime che essa contrappone volentieri a quello sovietico. Un inno intitolato Decennale è un'opera di Bravetta e Blanca, come molti altri canti del regime, quella della Balilla alla Marcia delle Legioni. Questo inno dice: salve, salve Duce, dalle cose feconde d'amor, salve dai campi del lavoro, dalle navi cinte da Char, 10 sono gli anni, 100 saranno, gente che miete e salpa, ritrova l'orme di Roma imperial, la terra madre a noi da pane, a noi da respiro il mar. La bonifica è senz'altro un successo da un punto di vista tecnico ed è dal lato urbanistico un esperimento interessante. La pretesa invece di creare l'uomo nuovo fascista, devoto al regime dal quale ha avuto tutto, fallisce. I centri pontini sono agglomerati irrequieti dove i deportati intraprendono, e beh, nonostante la durezza del regime, ripetuti scioperi tenuti accuratamente nascosti, ma che potranno poi essere documentati con precisione. Sono questi anche gli anni del maggior sviluppo dell'edilizia littoria: case del fascio, stazioni ferroviarie, edifici e monumenti, una serie di lavori pubblici che hanno lo scopo sia di dare lavoro ai disoccupati e sia di conferire un volto nuovo alle nostre città, specialmente alla capitale. Lo stile, ispirato alla grandiosità romana, tende a dar spicco all'edificio o al monumento edificato o ripristinato, come spesso accade nell'urbe, demolendo l'ambiente circostante. Tra gli interventi più significativi, la via dei Fori Imperiali o via dell'Impero, di metri 850 per 30, che unisce Piazza Venezia al Colosseo. Il 28 ottobre è inaugurata dalla sfilata dei mutilati. Benito Mussolini, che l'ha percorsa per primo a cavallo, grida alla folla applaudente: avanti verso il secondo decennio!